Allora, riprendendo questo episodio, no, del terzo annuncio della passione con la vicenda dei figli di Zebedeo, no, Giovanni e Giacomo, che chiedono di voler sedere alla destra e alla sinistra del Messia nella sua gloria. Una notazione che non avevo fatto stamattina, ma è una cosa buona a tenere presente, è che questo discorso sulla gloria e la grandezza, che sia Marco che Matteo illustrano con l'episodio dei due fratelli, Luca lo presenta durante l'ultima cena. E siamo al capitolo 22, versetto 27. È lo stesso tema. Gesù risponde con le stesse parole. Allora, è da dedurre questo. In quella cena Gesù aveva appena annunciato il tradimento di Giuda. Quindi c'era una certa costernazione, no? Tra gli apostoli. Ed è proprio in quel contesto che si parla della grandezza e che Gesù risponde con le stesse parole, come quelle che abbiamo letto stamattina in questo brano di Marco 10, 35-45, no? Allora, il contesto più appropriato per comprendere le parole di Gesù è proprio quel contesto dell'ultima cena. Allora, tenete conto di quel contesto adesso ascoltando la spiegazione, diciamo, no? Della ammonizione che Gesù fa ai due discepoli. Stamattina concludevamo sottolineando che Gesù rifiuta ogni collegamento tra il desiderio di gloria e la sua sequela. Proprio lo rifiuta. E aggiungevano che non è vero che non ci sia, ma guai all'uomo se lo mette come condizione. Questo è nascosto in Dio. Quello che ci darà il Signore nel paradiso è affare suo, non nostro. Se noi viviamo la vita in ragione di quella ricompensa, noi né godremo Dio né impareremo a fare il bene secondo Dio. È come se avessimo sempre bisogno, diciamo così, di tirare le acque, quando si dice tira l'acqua al suo mulino, no? Abbiamo sempre bisogno di fare questo, ma più abbiamo bisogno di fare questo, più noi siamo al centro, non Dio. Quindi il bene che facciamo parla di noi, non di Dio. E se il bene parla di noi, non arriva al cuore degli altri, al cuore del prossimo, non arriva. Arriva se parla di Dio. Ora, se noi dovessimo approfondire questo fatto, che non è così scontato, la ragione profonda di questo è data da quella affermazione che Gesù fa, e vi inviterei non adesso, ma quando poi siete ognuno a casa sua, quando avrete tempo, provate a rileggervi il capitolo 6, che è un capitolo molto lungo, di Giovanni. È quello che si chiama, così come in linguaggio esegetico, è il capitolo eucaristico. Voi sapete che Giovanni non ha, nel racconto del suo Vangelo, non ha il racconto della istituzione dell'Eucaristia, non ce l'ha. Quello che gli altri evangelisti, quindi i sinottici, Matteo, Marco e Luca, relazionano sulla istituzione dell'Eucarestia, Giovanni lo fa, diciamo, balenare, lo fa intuire, lo fa presagire in questo capitolo 6, che è un capitolo dove c'è una discussione serrata che noi facciamo molta fatica a seguire, perché è di mentalità prettamente ebraica. Un ebreo che legge, anche se non è cristiano, capisce il senso di questo. Noi non capiamo. Abbiamo bisogno proprio di che uno ce lo spiega, di star lì, no? Perché per noi è difficile cogliere. Noi capiamo grosso modo il contenuto, ma non i singoli passaggi. Allora, io vorrei, suggerire un passaggio e cercare di farlo capire, perché in quel passaggio si può cogliere la fondatezza del fatto che Gesù svincola ogni desiderio di gloria alla sua sequela. Allora, il passo è, siamo al capitolo 6 di Giovanni, il versetto 44, là dove dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Allora, pensi che andiamo direttamente a quel. Ecco. Gesù ha appena parlato che lui è il pane è il pane di vita, e gli altri che ascoltano capiscono cosa vuol dire, perché il riferimento è alla manna. Allora, come Dio ha dato la manna, Gesù dice: adesso Dio vi presenta il suo pane. Fin qui non c'è problema di accoglimento. Quando lui dice però che questo pane di vita, che è lui, è disceso dal cielo, gli altri fanno problema e noi non capiamo perché. Allora, per capire il perché, allora vediamo un po'. La gente, i discepoli, non rifiutano l'equiparazione di Gesù al pane della vita. Loro sono abituati a cogliere che la parola di Dio è cibo, a cogliere che i profeti, quando illustrano la parola di Dio, è come se dessero il pane di Dio al popolo. Sono abituati a questo. Noi no, ma loro sì. Però non riescono ad accettare che questo pane discende dal cielo. Allora, tutto è in riferimento a quel profeta che parla. La gente dice: ma noi sappiamo da dove viene questo. Noi conosciamo la sua famiglia. Noi sappiamo che sua madre è questa, i suoi fratelli sono questi, viene da quel paese, sappiamo. Se lui si presenta come Messia e noi sappiamo che del Messia non si conosce la provenienza, se noi conosciamo la sua provenienza, questo non è il Messia. Avete colto il ragionamento? Allora, come può lui provenire dal cielo? Allora, forse, qui c'è anche velatamente, voi sapete che Giovanni non ha il racconto della nascita di Gesù. Giovanni fa, incastona gli eventi che caratterizzano la vita di Gesù nel mistero della Trinità. Vi parla della sua origine, ma della sua origine divina non parla. Allora sembra che qui ci sia velatamente questo pensiero. sì, sì, voi conoscete, ma in realtà non conoscete affatto, perché lui è nato virginalmente. La Maria Vergine. Che Giovanni non parla di questo. Cioè, ci può essere come una cosa di questo genere dietro. Ma l'accentuazione è questa. Oramai Dio non si può vedere che nella sua umanità. Tanto che mangiare quel pane, che lui dice è la mia carne, no? Mangiare la carne del figlio dell'uomo significa assimilare il figlio di Dio fino a vivere di lui. Ora, la cosa strana è questa. Chi ascolta è pieno di desiderio di poter davvero nutrirsi di ciò che viene da Dio. Però quando Dio rivela come lui ha inteso nutrirli, gli altri rifiutano. Guardate che questo fatto non riguarda solo loro, riguarda anche noi. Quando Gesù dice che discende dal cielo, non sta dicendo solo che lui è il figlio di Dio incarnato. Dice la modalità di annuncio delle cose di Dio nella sua vita. Cioè lui, venendo da Dio, per poter parlare di Dio e parlare dell'amore suo per noi, lui si abbassa. Quel discende dal cielo non indica solo l'origine sua, indica la modalità che ha scelto per rivelare il volto di Dio. Questo suo abbassamento non è soltanto nella sua nascita come un uomo, lo porterà poi alla croce, che è concepita in termini di abbassamento. Bene, il movimento dell'abbassarsi per comunicare il suo amore e far vivere, noi non l'accogliamo mai bene. Quando noi vogliamo cercare la gloria, noi la cerchiamo innalzandoci, mai abbassandoci. Ma se la rivelazione di Dio è consistita nell'abbassarsi per mostrare l'amore e donare la vita, guardate che non c'è un'altra strada. Allora, quando i due discepoli, noi vogliamo sedere la gloria, Gesù è come se gli dicesse: guardate che la gloria che garantisce quel sedere alla destra e alla sinistra è dato dal fatto dell'abbassarsi. A voi non interessa affatto come Dio distribuirà la sua gloria, a voi interessa solo che Dio la custodisce, ma a voi deve premere che se volete quella gloria dovete abbassarvi. Ecco perché Gesù commenta questa espressione dei due apostoli, allargando il discorso a tutti: chi vuole essere il primo sia il servitore di tutti. La comprensione di questo è legata alla rivelazione di Dio per noi in Gesù, e lo ripeto, che per mostrare l'amore e dare la vita deve abbassarsi. Torniamo di nuovo a prima. Ah no, secondo, un attimo. Perso il filo. No. Allora. E là, non lo trovo più. Ho perso il filo, non lo trovo più. Ma possibile. Ho sovrapposto i file e non lo trovo più. Ah, ecco, ci siamo. C20. Allora, quando dicevo che per illustrare questo fatto, Gesù dice: nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre, noi possiamo cogliere questa espressione con un commento di Sant'Agostino. Lui, quando deve spiegare questa frase di Gesù, ha questa intuizione e dice: se noi siamo attirati dal Padre, non vuol dire che siamo attirati per forza. E lui cita un verso del poeta Virgilio. In latino suona trait sua quamque voluptas, che vorrebbe dire: ognuno è attratto dal suo piacere. Noi non spiegheremmo mai le cose così, ma solo perché siamo troppo pudibondi o troppo cretini. Imbecilli, meglio usare la parola imbecille. O troppo pudibondi o troppo imbecilli. Ma gli antichi sono, come dire, sono più diretti, no? E funziona molto bene per il nostro cuore. Voi, quando dovete scegliere un sacrificio, voi pensate di poterlo fare con l'idea del merito che avete? Se voi non godete ciò per cui avete la forza di fare il sacrificio fino alla fine non lo farete mai. Cioè, per fare qualsiasi cosa, voi dovete avvertire che il movimento di fondo è portato al compimento del vostro piacere. Ma non un piacere, ma mi piace il gelato, mangio il gelato. Sono i movimenti del soddisfare i grandi desideri del cuore. Allora, lui spiega così. È come se noi dicessimo a Dio: imprimete bene questo modo, che tra l'altro quando noi ascoltiamo tutte le parole di Dio, se voi fate risuonare questa preghiera davanti ad ogni parola, ne cogliete il senso adatto al vostro cuore. Dice: fa, Signore, che io trovi in te la mia felicità e tu mi darai i desideri del mio cuore. Voi sapete che c'è un'espressione del Salmo: cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Ora, notate, i testi non dicono semplicemente che Dio soddisferà i desideri del nostro cuore. Dicono: farà nascere i desideri del nostro cuore. Cioè il nostro cuore vorrà ciò che forma la sua felicità. E in questo noi siamo ammaestrati direttamente da Dio. Perché saremo attirati là dove il piacere del nostro cuore ci spinge. C'è un'espressione di Santa Teresa di Gesù Bambino. Lei, ricordando il suo percorso spirituale, dice che Dio è stato molto buono con lei, no? Perché l'ha sempre soddisfatta nei suoi desideri. E poi si corregge e dice: veramente mi ha sempre fatto desiderare ciò che voleva lui. Un po' diverso, no? Però se voi rispondete davvero a ciò che il cuore desidera, avviene questo. Cioè voi siete attirati là dove il vostro piacere vi spinge. Ma se questi desideri sono quelli suscitati da Dio, allora siete sicuri che la gioia che voi avrete non solo soddisferà il vostro cuore, ma vi aprirà a far sì che nel vostro agire voi non cercate più in alcun modo la gloria per voi. Perché il cuore è pieno e può restare alla sequela del Signore senza cercare gloria. Non è immediato la conoscenza di questo, però è molto, molto vero per il nostro cuore. Tra l'altro, quando Gesù dice e cerca di spiegare nessuno viene a me se non è attirato dal Padre mio, cita il profeta Geremia, quando dice tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. E qual è la ragione? Perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quando il cuore è spinto dal piacere e questo piacere è legato al desiderio che Dio ha suscitato nel nostro cuore, sempre c'è di mezzo questo ristoro, questo riposo, questa pace in Dio. Noi la pace la otteniamo in ragione del perdono che ci concede. Perdonate se ritorno a quello che dicevo stamattina nell'omelia, consacraci nella verità. Non immaginate la verità, non so, la verità della fede. La verità è la verità che noi siamo davvero peccatori e soltanto Dio ci può dare questo amore misericordioso che ci perdona e ci fa stare nel riposo, nella gioia. Allora, quando Gesù dice non cercate gloria nel fatto di venire dietro a me, perché il vostro cuore è pieno di quello che viene dal Signore e voi non avete bisogno di cercare altro. Se cercate altro, voi testimoniate al vostro cuore che non vi basta quello che viene dal Signore. Se quello che viene dal Signore non vi basta, il vostro cuore mai potrà trovare riposo. E non girateci attorno, perché tanto la verità è questa, non ce n'è un'altra. Noi facciamo in mille modi, noi cerchiamo di riempire il cuore in modo diverso. Pensate tutte le volte che noi vogliamo in qualche modo garantirci verso i nostri fratelli, salvaguardando i nostri diritti, cercando che nessuno ci calpesti. Voi potete fare quello che volete, potete anche riuscire in questo, ma non riuscirete a porre la gioia nel vostro cuore. Non riuscirete. Perché la frase di Gesù suonerà paradossale, ma è la verità per il nostro cuore. Ogni cosa che è cercata fuori di questo, amore misericordioso del Signore che arriva a noi e ci fa riposare, ogni cosa che è cercato fuori di questo non porta piena soddisfazione al cuore. E se non siete convinti con la testa, osservate tutte le reazioni che avete nella vita pratica e capirete questo. Allora, se Gesù dice che lui è il pane di vita, essenzialmente ci dice questo: lui ci comunica quell'amore di Dio che è radice di vita per noi e che ci permette di conoscere direttamente Dio. Dio non si conosce per le notizie che un altro ci dà. Dio si conosce per l'esperienza che si fa. E l'esperienza che si può fare è solo quella legata a questo diciamo, questa offerta, no? Dell'amore misericordioso che ci perdona, che ci accoglie perdonati. Quando poi Gesù inviterà i suoi apostoli a dire: voi annuncerete il mio Vangelo nel mondo, a partire dal fatto che voi vi usate amore l'un con l'altro, non dice che gli altri saranno contenti se vi vedono d'accordo. Dice, è così profondo, tocca così segretamente le corde del cuore, il dono di Dio, che voi non potete annunciarlo se non facendolo vedere in qualche modo compiuto tra di voi. Se no, quando voi annunciate, nessuno vi può credere. Ma non perché voi non avete tutte le qualità, perché raccontate una storia. Se quella storia lì non ha toccato voi, resta una pura storia. Raccontare storie, si dice. Però, non so se avete mai pensato, quando un ragazzo si innamora di una ragazza o viceversa, non dice: ho una storia importante? Non dice così? Allora, è inutile che raccontiamo storie. Gli altri ci ascoltano se abbiamo una storia da raccontare. Ed è la storia di questa relazione d'amore. Allora sì, non so se è un poco più di una battuta, ma può aiutare a far capire. Ora, quello che per noi fa difficoltà è che proprio quando Gesù ci rivela quello che davvero noi desideriamo, noi sembra che ci tiriamo indietro. È come se non sosteniamo più il nostro cuore nella bellezza, nella grandezza, nella profondità del desiderio che lo muove. Bene, bene, non sappiamo perché, se non forse no, noi abbiamo paura del costo, noi abbiamo paura che ci venga chiesto qualcosa di troppo, non so, troppo esoso e che non riusciamo poi a, come dire, a vivere, no? Ma bene, bene, non sappiamo perché. Sappiamo comunque che quando ci lasciamo prendere dalla paura, noi impediamo al nostro cuore di godere questa offerta di Dio. Allora, per vincere questa paura, invece di aprire il cuore a Dio, noi cosa facciamo? Cerchiamo di stabilire i confini, come dire, più netti con gli altri. O tu arrivi fin qua, ma non fin qua, stai fermo lì. Tu questo non puoi permettertelo. Noi, per paura, definiamo i confini. Invece di aprire il nostro cuore a Dio per vincere la paura, noi mettiamo gli steccati con gli altri. E la paura è vinta? La gioia non entra? E se non entra la gioia, non c'è il piacere? Senza piacere, tutto quello che fate non dura a lungo. È strano questo modo di parlare, quando noi praticamente siamo abituati a dire: bisogna rifiutare ogni piacere, bisogna accettare il sacrificio, eccetera. Però tenete conto che, soprattutto oggi, ma sempre, il cuore non è, come dire, non trova le sue energie solo nel fare un sacrificio. Lo fa, e lo fa anche a rischio della sua vita, pensate al martirio, no? Lo fa se dentro ha questo piacere goduto. Se non c'è questo, il sacrificio, noi cerchiamo in mille modi di limitarlo. E quando lo offriamo noi, vale più che altro perché decidiamo noi di offrirlo. Difatti, quante persone, perdonate, sono capaci di fare sacrifici che scelgono e non sono capaci di accogliere i sacrifici che la vita chiede loro. Noi possiamo offrire a Dio tanti sacrifici, ma quello che la vita chiede a noi, ricordavo a una sorella che mi ha molto colpito, no? Nella tradizione dei padri del deserto, si racconta della vicenda di un padre che, ammalandosi, lui si lamentava del fatto che non poteva più fare le preghiere, non poteva più aiutare nessuno, era di peso agli altri perché gli altri dovevano accudire a lui, eccetera, eccetera, no? E si lamentava e si tormentava perché gli sembrava di non fare più il cammino spirituale. E viene un anziano a trovarlo e gli espone questo suo tormento. E l'anziano, con semplicità, risponde: quando uno è sano, è tenuto a tutti gli obblighi. Quando uno è malato, tutti gli obblighi vengono meno, eccetto uno. Voi sapete qual è? È il rendere grazie. Chi nella situazione in cui si trova sa rendere grazie è esentato da ogni altro obbligo. Noi non abbiamo né la forza e né però la potenza di sguardo dell'esperienza della sequela di Gesù in modo vero. Queste persone, no, che noi le chiamiamo i padri nostri nella fede, padri del deserto perché vivevano nel deserto egiziano, ma per noi sono ancora i grandi padri della fede, avevano chiara la potenza dell'esperienza spirituale e potevano dire questo con, diciamo, autorevolezza. E tutto sta a questa espressione di Gesù che svincola ogni ricerca di gloria, anche quella di fare sempre il proprio dovere, no? Dalla sua sequela. Perché la sostanza è quella del accogliere il dono dell'amore misericordioso del Signore. Il dire l'unico obbligo è rendere grazie, vuol dire che tu vedi solo questo e del resto non fai più caso. Non so se siamo capaci noi di poter accogliere l'autenticità della proposta di Gesù e l'autenticità come della, anche proprio nel presentarla, no? Della esperienza cristiana come tale. A volte mi viene da pensare così: in molte nostre devozioni, in molte nostre preghiere, anche in molti atti di culto che facciamo, siamo ancora sicuri che noi li facciamo, diciamo, in modo genuinamente cristiano e non invece semplicemente in modo religioso, che chiunque potrebbe fare? Cos'è che contraddistingue, non so, tipo una pratica devota, una preghiera, una solidarietà con il fratello? Cos'è che la contraddistingue nella specificità della esperienza cristiana? Noi sappiamo ancora dirlo. A livello del mondo, no? Con tutte le religioni, tutte le cose che noi diciamo che sono buone, tutti le pensano, eh? Io non ho ancora trovato in nessuna religione che è una cosa cattiva accudire a un malato, servire a un povero, dedicare la vita. No, non ho mai sentito che è una cosa cattiva. Ma in tutte queste cose buone, cos'è specificamente cristiano?
È l'amore.
No, ma non è una... è un qualche cosa che noi dobbiamo... L'amore ce l'hanno tutti, eh? Cioè, in gioco, no? C'è proprio questa sequela di Gesù come colui che davvero rivela il volto del Padre. E rivelando il volto del Padre lo rivela solo come misericordia per noi. E vi ricordano che quando noi parliamo di amore di Dio non intendiamo tanto l'amore nostro per Dio o l'amore di Dio per me, tra l'altro è una delle difficoltà del nostro cammino. Quando noi siamo provati, noi incominciamo a percepire: Dio mi abbandona. Nel senso che noi riferiamo l'amore di Dio a me. In molte preghiere noi facciamo sempre come Dio è me. Invece nell'esperienza di Gesù non c'è mai questo. Nell'amore suo per il Padre e del Padre per lui c'è sempre e soltanto l'amore del Padre per tutti i suoi figli. Noi praticamente accogliamo e trasmettiamo questo e il cuore si riempie proprio perché è quello che viene direttamente da Dio. E l'amore che noi siamo invitati a sperimentare non è l'amore per me, ma è la, come dire, è come se siamo invitati a stare così in comunione con Dio che per noi vale soltanto che quell'amore tocca ogni uomo indistintamente, a maggior ragione il debole. Beato colui che ha cura del debole, beato colui che ha intelligenza del povero, cioè quello che proprio nel debole, nel povero, tocca direttamente Gesù. E lo tocca direttamente perché l'amore di Dio che si rivela a me si rivela in quanto testimonia questo amore per tutti, in particolare per il debole e il povero. E non è l'esperienza tipica del vostro fondatore? Tipica proprio. Torno, ogni tanto faccio il mio, torno. Allora, mi sono dilungato a sufficienza. Riprendiamo l'episodio dei due discepoli per altri due particolari. Uno è quello riferito a Gesù, che quando dice ai discepoli: non datevi da fare per comandare. Voi imparate a servire, perché il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la vita in riscatto. Allora, servire, cercate di cogliere questo collegamento, servire significa compiere quella volontà di benevolenza del Padre nei confronti degli uomini. Servire non è un mio atto che faccio al fratello. Il servire è che passa attraverso il mio atto questo volere di benevolenza del Padre nel suo amore per i suoi figli. Allora il servire è collegato direttamente a questa volontà di benevolenza del Padre. Per esempio, quando noi recitiamo il Padre nostro, non diciamo sia fatta la tua volontà. E vorrebbe dire questo: mi è venuto il mal di pancia, l'accetto perché questa è tua volontà. Si intende così? E cosa si intende? Cosa si intende? Oh, Padre nostro! Allora, sia fatta la tua volontà. Siccome è quella volontà di bene per tutti i suoi figli che noi in Gesù vediamo testimoniato, lui è il testimone per eccellenza di questo, se fatta la tua volontà vuol dire che possiamo fare esperienza in tutto ciò che ci succede di questa volontà di bene per noi. E poi si dice: come in cielo, così in terra, come a dire, non ci sono due realtà, c'è solo una realtà in terra che è iniziata e una realtà in cielo che si compie, ma non c'è divisione. Allora il significato è: cos'è che contraddistingue il cielo? Là dove tutti fanno esperienza piena di questo volere di bene di Dio per loro, tanto da soddisfare ogni desiderio in pienezza sempre. Notate che quando questo desiderio è compiuto, non è compiuto per me e per te, no. In paradiso è compiuto per tutti, e ognuno sarà contento di vedere l'altro, come dire, come, adesso è un'espressione che non va bene, ma solo per rendere il pensiero, vedere l'altro più perfetto di sé, però compiuto. I santi spiegavano con l'importante è essere pieno. Se io sono un vitalino e sono pieno, e là c'è un secchio ed è pieno, l'importante è che si sia pieni, non che c'è un secchio in un vitale. In questo mondo, altro che, non mi interessa di essere pieno, mi interessa che io sono un vitalino, e se l'altro è un secchio, io voglio essere un secchio. In paradiso no. Allora, se fatta la tua volontà, si allude a questo. Ma noi, avete mai pensato a queste cose? Vuol dire questo. Allora, compiere la volontà di benevolenza significa far risplendere comunque, in qualsiasi condizione, quell'amore di Dio per gli uomini in cui si radica la loro dignità e la loro libertà. L'amore vissuto così non può che liberare la vita, non può che liberare la dignità. La vita data in riscatto vuol dire che riscatta, fa sgorgare, fa sbocciare dignità e vita, sì, libertà, dignità e libertà. Si tratta, per questo Gesù non condanna mai il desiderio di grandezza, dice soltanto come va vissuto. Allora, si tratta di realizzare una grandezza che sa liberare la dignità degli uomini, rivelando loro di essere non soltanto oggetto di amore, ma soggetti di amore. Il servire procura questo riscatto. Se voi riflettete, quando avete a che fare, per esempio, con un disabile, ma grave, che non vi comprende nemmeno, no? Perché non ha la possibilità, allora non può esprimervi, ma come dire, coglie questo principio di dignità. Noi che siamo abituati quindi alla scienza, a misurare le cose, il nostro metodo di misura è calcolato su un certo, come dire, su certi parametri. Questi parametri non corrispondono alla dignità dell'uomo secondo Dio, corrispondono a una dignità di vita come intendiamo noi. Se va fuori di questi parametri, per noi non è più misurabile. Se non è più misurabile, non vale la pena. Più o meno il pensare è questo. Chi fa esperienza invece dell'annuncio di Gesù e ha sperimentato che noi siamo incommensurabilmente indegni dell'amore suo, eppure lui ce lo dà, allora vuol dire che questi parametri si allargano molto e comunque sono sempre tesi a liberare la dignità. Se io, per esempio, vengo, no? E vi osservo servire, supponiamo, un disabile di questo tipo, e siccome l'altro non si accorge e voi buttate lì il piatto oppure in fretta lo fate mangiare, io mi accorgo che voi non liberate la dignità di questa persona. E tutti si accorgono. Noi non possiamo supporre che l'altro non lo senta, non possiamo misurarlo, ma a livello profondo l'altro lo sente. Non ve lo può dire. tocca alla sensibilità del nostro cuore rivelarlo. E in questo senso il vero servizio non è rispetto a quello che l'altro vi chiede, ma è rispetto a quello che Dio chiede a voi per testimoniare fino a che punto arriva il suo amore. Tanto che vale la pena, dice, io posso dare un cucchiaio di minestra a uno che so già che un secondo dopo è morto, muore. Eppure se io ho usato questa tenerezza tiene in piedi lo splendore della vita in questo mondo. Non è misurabile, per la scienza è una stupidità, cosa perdete tempo a fare? Per la vita no. Allora, quando si aderisce all'esperienza di Gesù, si accede a una misurabilità delle cose molto molto diverse da quello che è in uso nel mondo. E noi, quando potremo segnalarci come servitore delle persone, non potremo invocare questa misurabilità, perché gli altri che non tengono conto di altre cose ma di questa misurabilità fanno anche meglio di noi, magari con più mezzi, ma questa altra cosa non viene dal mondo. E questa, se non la porta il discepolo di Gesù, in questo mondo non c'è. Questa è la responsabilità che noi abbiamo come discepoli del Signore. È per questo che è un po' sciocco che noi, per esempio, come cristiani, immaginiamo di saper cambiare il mondo. Il mondo non cambia. Noi, come cristiani, non conosciamo affatto come deve andare il mondo. Siamo uguali a chi non crede in un tubo, a chi ha un'altra religione, perché da quel punto di vista lì gli uomini sono tutti uguali. Noi invece abbiamo una specificità che è quella di far splendere qualche cosa che non è di questo mondo. Di quello noi siamo responsabili. Chi si confessa di questo? Nessuno. Nessuno di noi si confessa di questo. Allora, finisco, perché ci sarebbero tanti piccoli aspetti che si collegano, no? Perché si potrebbe leggere tutto il Vangelo in questa ottica, potreste commentare tutti i miracoli a partire da questo, potreste commentare tutte le frasi di Gesù a partire da questo, potreste commentare quelli che sono i doveri, no? Di ciascuna vita a partire da questo, perché questo è proprio il cuore della esperienza, di rivelazione che solo da Gesù poteva venire, perché solo Lui può rivelare davvero la verità di Dio e conosce davvero la verità del nostro cuore. O vi fidate, oppure il cuore non può godere. Potete sistemare le cose in buon modo, ma non farle splendere rispetto all'esperienza tipica del discepolo di Gesù. Beh, le ultime conclusioni le faccio domani, va. Parlando un attimo, voglio collegare questo con l'Apostolo Pietro. E così chiudiamo il nostro percorso. Basta.